persone ci sono queste dirette.
Vieni. Allora, buongiorno ragazzi. Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Allora, iniziamo questo incontro. Io volevo soltanto ringraziare Yuri Di Gioia, che è uno dei responsabili della libreria Luidig di Benevento, che si trova sul Corso, che è una giovane, diciamo, libreria, è nata l'anno scorso, due anni fa, l'anno scorso, che oltre, diciamo, a svolgere un ruolo, come dire, tradizionale, sta diventando anche un fertile laboratorio, un luogo di incontro aperto a iniziative molto varie, e che ora ha iniziato anche a proporre questi incontri per le scuole, che io reputo assolutamente fondamentali. E volevo, prima che Yuri introducesse rapidamente i nostri ospiti, chiarire che la nostra è stata una precisa scelta di avere oggi qui un gruppo molto selezionato di alunni motivati, soprattutto di quinte, perché, almeno per quanto mi riguarda, considero quello di oggi parte integrante del nostro percorso di storia. I miei alunni sanno quanta importanza abbia la questione ebraica per me nel corso dell'intero triennio, e per noi è un grandissimo onore quindi avere studiosi che stanno dedicando moltissimo del loro lavoro a questa tematica. La peculiarità di questo libro, lo vedrete oggi, è quello di fondarsi su testimonianze dirette. Per introdurre i nostri ospiti volevo però appunto una battuta di Yuri.
Grazie professore per la presentazione della libreria. Vi saluto tutti, perché la prima volta io ho fatto il liceo scientifico qui, quindi conosco la scuola benissimo e conosco la serietà in cui si studia il liceo scientifico a Benevento. Conosco perché i docenti, che sono stati anche i miei professori, qualcuno che sta qui, e il professore Cocca, sì. Volevo invitarvi a frequentare la libreria, perché alcuni di voi già lo fanno, ma oltre alla libreria, come ha detto il professore, è un luogo di produzione, diciamo, culturale, distribuzione culturale, diffusione culturale. Alcuni dei vostri compagni, per esempio, una settimana fa hanno voluto organizzare, e noi abbiamo dato la mano, insomma, per realizzarla, crearla, una serata dedicata, per esempio, a Bob Dylan. C'è un vostro amico qui, che non lo vedo qui in sala, che è un appassionato e ha voluto organizzare questa serata. Abbiamo passato 3 ore, era pieno di ragazzi del liceo scientifico, qualche altra classe probabilmente, e è stato bellissimo vedere dei ragazzi di 17 anni, 18 anni riempire una libreria e stare 3 ore ad ascoltare musica, a parlare di musica, nemmeno una musica facilissima, voglio dire, perché Bob Dylan comunque è da approfondire. L'importante è frequentarla innanzitutto, perché due cose sono, in due modi si possono incontrare la letteratura, la musica, insomma la cultura, il mondo della cultura. Uno alla vostra età e nella scuola, e per fortuna siete obbligati, per cui con questi tipi di incontri vi avvicinate a qualcosa che altrimenti non incontrereste. Mentre la seconda deve essere attiva, e quindi oltre a stare, insomma, oltre a utilizzare il web, oltre a uscire perché bisogna divertirsi, ci si può divertire anche frequentando attivamente una libreria, un centro di cultura come quella che abbiamo messo noi al centro di Benevento. Quindi adesso però torniamo subito, basta la pubblicità, e torniamo, lascio la parola ad Avagliano, e però prima di tutto il responsabile in Audi, che sta qui, Claudio Bartiromo. Arrivederci.
Io voglio soltanto, io sono Bartiromo, responsabile della Einaudi per il Centro Sud Italia, e siamo in tour ormai da circa 3 mesi con il nostro storico Avagliano, con altri scrittori quali De Silva, Parrella, Anilda Ibrahimi, che è una scrittrice albanese, con Isaiah Sales, con la tematica sulla violenza e sulla criminalità organizzata. Ecco, stiamo scegliendo tematicamente come intervenire in ogni scuola, perché riteniamo sia fondamentale e importante dialogare con i ragazzi sulle tematiche attuali. Che ci siamo resi conto siete dei vulcani eccezionali e dobbiamo in qualche modo noi dell'Einaudi intervenire e dialogare con voi, portando da voi i nostri scrittori. Infatti abbiamo iniziato da circa 2-3 anni un percorso che è un progetto letture che stiamo facendo in tutte le scuole d'Italia, perché da una nostra riunione che abbiamo fatta a Torino ci siamo resi conto che in Italia si legge poco male, quindi dai dati statistici che solo il 2% della popolazione legge, abbiamo detto siamo il livello più basso della scala evolutiva della cultura europea, cioè 1,2 milioni di persone su 60 milioni di una popolazione italiana. Quindi riteniamo che qualcosa noi come Einaudi dovevamo fare, quindi siamo intervenuti immediatamente per cercare di sensibilizzare le letture nelle scuole d'Italia. In che modo? Sappiamo già chi gli fa da leggere libri di narrativa, dai classici, da Primo Levi a Calvino, Pavese, Diario di Anna Frank, tutto quello che fa parte del mondo classico della letteratura, perché vediamo che tante volte vengono nei nostri uffici, come quello della Luidi, che adesso è ufficialmente appunto Einaudi da questo mese in poi, che abbiamo dato l'apertura ufficiale sul nostro web dell'Einaudi, quindi diventa una vera e propria filiale dell'Einaudi a Benevento. Questa è una notizia di stamattina che diamo a Iuri. E quindi stiamo cercando di avvicinare i ragazzi alla lettura un po' per stimolarli e per fargli conoscere anche letture che non hanno mai fatto. Ecco, abbiamo visto che con questi progetti che abbiamo fatto i ragazzi hanno conosciuto Javé Marías, un scrittore portoghese eccezionale, hanno conosciuto Philippe Roth, gli abbiamo fatto conoscere John Fante, Joshua, Ian McEwan, sono scrittori stranieri eccezionali, e li abbiamo avvicinati poi ad Amannite, a Lucarelli, a De Cataldo, ecco, ai saggi storici di Avagliano, e abbiamo visto c'è stato un riscontro eccezionale, cioè i ragazzi sono stupendi. Dopo il primo anno hanno fatto il progetto con noi, l'anno dopo ci hanno chiesto: mi è piaciuto leggere John Fante, ci fa leggere qualche altra cosa? Ecco, allora noi diciamo: questa passione che noi abbiamo per i libri dobbiamo trasferirla. Quindi in questo i ragazzi o nascono in una casa dove i libri girano normalmente, e allora facilmente si avvicineranno ai libri e avranno questa passione, altrimenti c'è bisogno che la scuola faccia il suo intervento per dargli la passione per i libri, non soltanto per farci il castello di voti, come diceva Gianni Rodari, ma avvicinarli e fargli vivere momenti belli con i libri e farli vivere in continuazione sfogliando pagine dei classici, cioè anche dei narratori contemporanei, per poi arrivare ai classici che prima o poi ci arriveranno. Allora noi questo percorso lo continueremo a fare, e a coronare questo progetto lettura facciamo gli incontri, che infatti ieri abbiamo avuto 3 incontri in vari istituti, e in questo giro che stiamo facendo ci stiamo rendendo conto che i ragazzi sono fantastici, anche delle domande che poi ci fanno alla fine, quindi noi dobbiamo in tutti i modi stimolarli, perché dobbiamo aumentare quella che è l'intelligenza italiana emotiva dei nostri ragazzi. Quindi al di là della teoria quantistica, del profitto, della scuola, che è importantissimo, ma dobbiamo creare ragazzi dinamici, intelligenze attive, è quello che stiamo cercando di fare, trasferendo la nostra passione per i libri a loro, tramite i nostri operatori in ogni zona che ci stanno aiutando. Allora, io passo la parola a Mario Vagliano, stamattina parleremo di razzismo, parleremo degli anni bui, nefasti, del 1938 al 45. E vivremo in maniera intensa, perché Mario ci farà attraversare questi momenti storici con grande intensità, e sicuramente dopo una giornata di questa ce ne usciremo con una carica per far sì che ciò che è successo non succeda più.
In quella busta blu. Allora, c'è una scheda che possiamo dare ai ragazzi. Allora, se possiamo spegnere le luci. Sì. Questa presentazione di questa mattina è una presentazione in cui io vorrei cercare di darvi delle notizie, ma soprattutto di trasmettervi delle emozioni. Vorrei cercare, attraverso un percorso che sarà fatto di immagini e di letture, di farvi entrare nelle camere segrete dei pensieri degli ebrei nel 1938 fino al 1945. Che cosa pensavano? Quali erano le loro emozioni, le loro speranze, i loro sogni, i loro progetti? E per fare questo lo faremo, questo percorso, anche attraverso le parole delle vittime. Questo libro, per la prima volta in Italia, ricostruisce la storia della persecuzione non attraverso i documenti dei persecutori, ma attraverso le parole di coloro che furono perseguitati. Ed è questa la novità assoluta. Documenti che sono lettere e diari. Ognuno di noi scrive, anche oggi c'è un ritorno alla scrittura, anche se in modo diverso. Voi scrivete, e noi scriviamo, SMS, sulle chat, Facebook, mail. E perché si scrive? Perché si vuole comunicare con gli altri, ma anche con se stessi, le proprie riflessioni, i propri timori, le proprie speranze. È quello che facevano anche gli italiani negli anni 30 e anche gli ebrei negli anni 30. Ma chi erano gli ebrei? Quanti erano? Lo vedete da questa slide, erano circa 60.000, collocati in particolare nel centro-nord, ma anche molto in campagna. C'era una comunità molto importante a Napoli e poi sparsi in tutta la regione. E poi da Napoli in su, dalla Campania in su, soprattutto Roma, Milano e così via. Di questi c'erano 60.000, 10.000 erano venuti in Italia da pochi anni, 3.000 venivano dalla Germania, dove nel 1933 era salito al potere Adolf Hitler, il quale, tra le sue prime leggi approvate, aveva varato le leggi di Norimberga, che prevedevano la salvaguardia della purezza del sangue ariano, del sangue tedesco. Attenzione, Hitler era un ammiratore di Mussolini, anche cronologicamente, ricordiamolo, perché questo viene molto spesso dimenticato, il fascismo precede il nazismo. Il fascismo sale al potere nel 1922 con la marcia su Roma. Il nazismo nel 1933. Hitler nel suo studio aveva un ritratto di Mussolini ed era un fervente ammiratore di Mussolini. Pensate, mandò addirittura degli emissari del suo partito dopo che salì al potere per venire a Roma e cercare di copiare il modello organizzativo del fascismo. La gioventù hitleriana si fondò sulla base, sul modello dei Balilla, dei Guff, dei giovani universitari fascisti che erano stati fatti dal fascismo. Abbiamo questo triste primato. Il fascismo italiano è stato il primo a nascere non solo in Europa ma nel mondo, e che poi questo primato è stato, sfortunatamente per milioni e milioni di persone, diffuso nel resto del mondo. Gli ebrei avevano partecipato intensamente alla vita politica italiana, alla storia italiana. C'erano eroi del Risorgimento, eroi della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale tra il 15 e il 18. C'erano stati i primi ministri. Molti ebrei avevano aderito anche al fascismo, pensando che fosse un movimento patriottico per l'Italia. E il vice capo della polizia, Dante Almanzi, era un ebreo. C'erano sottosegretari, una delle amanti del duce, Margherita Sarfatti, era una ebrea, aveva scritto un libro, Lux, che tradotto in varie lingue aveva contribuito a far conoscere Mussolini in tutto il mondo. A questa comunità di ebrei così integrata nella nostra nazione, nei confronti di questa comunità, all'inizio del 1937, all'improvviso viene scatenata una campagna violenta di propaganda razziale che si esprime attraverso riviste come queste e attraverso vignette come queste, vignette in cui gli ebrei vengono rappresentati col naso ad unco, con la pancia, con la barbetta, un segno di benessere e di disprezzo. C'è una mostra molto bella che è in corso a Roma, dove il primo pannello mette a confronto queste vignette satiriche, grottesche, degli ebrei con le facce reali degli ebrei del 1938, che sono facce come le vostre, come la mia, sono facce normali e pulite di italiani, molto diverse dalle vignette. Questa campagna violenta di propaganda nei confronti degli ebrei trova il suo culmine il 14 luglio del 1938, quando viene approvato e pubblicato su tutti i giornali un manifesto della razza che viene dettato dallo stesso Mussolini e che viene firmato da pseudoscienziati fascisti, tra cui il più famoso era Nicola Pende. In questo manifesto della razza i due concetti principali sono questi. Uno è che esiste una razza italiana di puro sangue antico, pensate. Guardatevi intorno fra di voi. Siete chi ha la carnagione scura, chi ha la carnagione bianca, chi ha i capelli neri, chi ha i capelli biondi, chi ha i capelli rossi. La razza italiana è un crogiolo di razze. Noi siamo figli dei greci, siamo figli dei bizantini, figli dei latini, figli dei normanni, degli svevi, degli arabi. Siamo un crogiolo di razze, non esiste una razza italiana. Al punto 9 di questo manifesto si dice: gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Pensate che dramma fu per cittadini italiani, per nostri connazionali in quel 1937-38, essere considerati da un giorno all'altro stranieri in patria, nemici addirittura della patria. E come reagirono gli ebrei di fronte a questo incancrenirsi della situazione nei loro confronti? Vediamolo, cominciamolo a vedere dalle parole di un poeta ebreo che si chiamava, lo conoscete tutti, Umberto Saba, a un altro poeta, Sandro Penna.
Mio caro Penna, ho ricevuto la tua lettera da Roma. Oggi stesso ho scritto a Milano per sapere se c'è una persona che vorrei vedere. Più che altro ormai per un consiglio e se è disposto a ricevermi. Appena lo saprò ti scriverò, puoi immaginare come sto. Sono un poeta italiano che per essere nato da madre ebrea sarò così all'improvviso tagliato fuori dalla vita del mio paese che ho tanto amato. Senza contare le altre conseguenze probabili, anche per quanto si riferisce alla professione che mi dà da vivere. Oggi letteratura mi ha mandato un assegno di 100 lire. Lo giro a te. Lieto se gli ultimi soldini che mi sono guadagnati con la mia poesia possono esserti di qualche aiuto. Ti prego però di non incassarla attraverso letterati o riviste letterarie, perché mi vergogno della piccolezza dell'importo. Giro lo tuo cognato o qualche altra persona fuori dalla letteratura. Come ti ho detto, ti scriverò se e quando andrò a Milano, ma non credo, povero Penna, che la mia compagnia potrà questa volta esserti di aiuto o di conforto. Sono troppo e troppo giustamente angosciato. E a Milano avrò certo una delusione. Ci andrò proprio per scrupolo. Mia moglie ti saluta caramente e io ti abbraccio con tutto l'affetto tuo, Saba.
Ecco, Saba dice: sono troppo e troppo giustamente angosciato. E dice: sarò così all'improvviso tagliato fuori dalla vita del mio paese che ho tanto amato. Ecco, questa espressione, ho tanto amato, il paese che ho tanto amato, se leggerete il libro, come mi auguro, lo troverete in tantissime lettere e diari. C'è un forte amore per la patria da parte degli ebrei, quindi il primo sentimento che provano di fronte a questa campagna violenta di propaganda razziale è il tradimento, il senso di tradimento. Si sentono traditi da una patria che loro amano. Gli ebrei però sperano fino all'ultimo, si illudono fino all'ultimo che la civile Italia, come dice uno di loro, non arrivi a tanto, non adotti dei provvedimenti persecutori nei loro confronti. E invece il 5 settembre del 1938 arriva questo decreto che va a colpire gli ebrei nel primo punto fondamentale della vita sociale. Qual è? La scuola. I ragazzi e le ragazze ebrei vengono espulsi dalle scuole. E lo stesso avviene per i docenti, i presidi ebrei. devono abbandonare la scuola. Sono stato a Reggio Emilia in questo tour che sto facendo in giro per l'Italia, c'era il preside di allora che era ebreo, il 6 settembre, il giorno dopo, non aspettarono nemmeno la fine dell'anno scolastico, dovette fare fagotto a 55 anni, lasciare la scuola, l'insegnamento che era stato la sua vita, e non avendo più possibilità di sostenere la sua famiglia dal punto di vista economico. Vediamo come reagisce una ragazza della vostra età, di 16-17 anni, Clementina Yesugum, di fronte a questo dramma individuale e collettivo.
Alcuni giorni fa mi sono proposta di scrivere in seguito come mai ci troviamo, l'Aiolo e io, in casa. La storia è molto ma molto semplice. Siamo considerate ebree e quindi ci è proibito andare a scuola. Per le piccole la loro buona direttrice ha chiuso un occhio e le ha lasciate andare ancora a scuola. Io non so bene se sono spiacente o no. Sono così indifferente a tutto da qualche tempo. Mi dispiace perché non potrò più istruirmi e non potrò più vedere il professore che era tanto simpatico. Non faccio più niente, ho abbandonato completamente lo studio. Vivo nell'ansia. Che ne sarà del domani? Saremo qui, andremo a Venezia, da chi, dove? A tutte queste domande spero avere presto affrettate risposte. Ma finora...
Ecco, a 16 anni pensare che ne sarà del domani. Pensate a voi stessi, no? Per motivi religiosi. Da un giorno all'altro qualcuno di voi è costretto a lasciare la scuola. Clementina racconta in un altro brano del suo diario l'incontro che avviene con le sue ex compagne di classe per caso, per strada qualche giorno dopo. E che cosa succede? Queste ragazze voltano la faccia. Voltare la faccia fu quello che milioni di italiani fecero in quel settembre, ottobre, novembre del 1938. Intanto il regime andava avanti. Il 7 settembre gli ebrei stranieri venivano espulsi dall'Italia. E poi arriva il pacchetto fondamentale delle leggi razziste. Il 17 novembre i provvedimenti per la difesa della razza italiana, che praticamente espellono gli ebrei da ogni settore della vita civile. Non solo dalla scuola, ma vengono cacciati dall'esercito, dai posti pubblici, da ogni, poi lo vedremo, da una vignetta dell'epoca che è molto esemplificativa, da ogni settore della vita civile. E questi provvedimenti provocano delle vere e proprie tragedie personali. C'è tra gli ebrei chi non riesce a sopportare il peso di questi provvedimenti e decide di togliersi la vita, come questo ebreo torinese Emilio Foà, il quale scrive una lettera alla moglie per spiegare che si uccide per due motivi. Il primo motivo è che ha contratto delle assicurazioni per la vita e quindi in tal modo lui, che ha perso il lavoro a causa delle leggi razziali, potrà dare un sostegno economico alla sua famiglia. Il secondo motivo è che la moglie è cattolica, lui è un matrimonio misto, quindi se lui morirà, la moglie e i figli non saranno più assoggettati a persecuzione, ma il costo della libertà è morire, la vita. C'è poi chi invece decide di uccidersi deliberatamente come atto estremo di protesta nei confronti del regime, c'è chi vuole aprire un dibattito, vuole che il regime fascista in Italia rifletta sulla vergogna delle leggi razziali, come l'editore ebreo Angelo Fortunato Formigini, il quale decide deliberatamente di buttarsi dalla torre ghirlandina di Modena, dopo aver scritto delle lettere al duce, al re, perché si apra un dibattito. Si illude perché in Italia non c'è libertà, perché nel 38 il regime ormai da anni ha già approvato le leggi fascistissime, tutti i partiti sono stati aboliti, c'è un solo sindacato che è il sindacato del partito, la Camera dei Deputati è diventata la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non esiste libertà. E in più anche i giornali sono sottoposti al controllo del regime, le famose veline del MINCULPOP, il Ministero di Cultura Popolare, che impone il giorno prima ai giornali che cosa devono scrivere. E infatti il giorno dopo la morte di Formigine ci saranno solo poche righe sui giornali. Ma vediamo che cosa scrive Formigine alla moglie qualche ora prima di buttarsi dalla torre.
Cara, viaggio triste ieri per averti lasciato per sempre. Triste perché ho trovato in treno un mio antico amico veneziano che si trovava nelle mie stesse condizioni di spirito. Ma ieri sera tanta di cotoletto con tartufi di Labrusco. Sono andato allo Storchi, ma era pienissimo e io ero lontano e non sentivo quasi nulla. Dopo il primo atto sono andato a letto senza aver capito di che cosa si trattasse. Ho dormito meglio del solito, come il solito, emulo di quel tale che dormì saporitamente prima della battaglia. Nelle ore di veglia una calma e una serenità assoluta non avrei mai pensato né potuto sperare. Finora è stato proprio come bere un uovo e spero ormai che sarà così fino alla fine imminentissima. Ecco, me ne vado. Sta certo che l'ultimo mio pensiero sarà per questa mia famiglioletta. Grazie per la vostra devozione e per la vostra fedeltà. Estrema raccomandazione. Siate rassegnati alla mia sorte. Non fate recriminazioni. Non guastatevi di uomini al paniere. Per sempre vostro.
Ecco, Angelo Fortunato Formigini dice non guastatevi le uova nel paniere, perché lui ha un progetto, quello di aprire un dibattito. Dicevo, il giorno dopo ci sarà solo qualche riga sui giornali e un commento del segretario nazionale del partito fascista Achille Starace, il quale dichiarerà è morto proprio come un ebreo, si è buttato dalla torre per risparmiare il colpo di pistola. Ed ecco le leggi razziali nella loro ufficialità, la Gazzetta Ufficiale che li promulga e la firma di Re Vittorio Emanuele III, l'altra istituzione, quindi non c'è solo il regime fascista responsabile, ma anche la monarchia. Tutte le istituzioni sono coinvolte in questa vergogna. Ed ecco la vignetta di cui vi parlavo, che trovate sulla copertina del libro, e che dice, è una vignetta dell'epoca, che dice tutte le cose che non potevano fare gli ebrei dove non potevano essere. Praticamente erano esclusi da tutto. Come reagiscono gli italiani, gli altri italiani, di fronte alla persecuzione dei loro connazionali ebrei? Abbiamo visto le amiche di Clementina che voltano la faccia. E ci sono molti italiani che fanno di peggio, si rendono complici della persecuzione, affiggendo cartelli come questi, o con scritte ingiuriose come quelle negozio giudeo, o ancora come cartelli come questi, in questo locale gli ebrei non sono graditi, che ricordano l'apartheid in Sudafrica, negli Stati Uniti. Sono pagine di storia dimenticate, che noi italiani abbiamo voluto dimenticare, e che invece vanno ricordate. La conseguenza è questa, perché il boicottaggio dei negozi ebrei che magari si erano rivolti al commercio per trovare, avendo perso il lavoro, un sostegno economico, è questo, chiuso per sempre il negozio ebreo. E in più c'è l'umiliazione ulteriore di queste marchi che vengono stampigliate su ogni documento ufficiale degli ebrei, di razza ebraica. L'applicazione delle leggi razziali è così sistematica, è così metodica da parte dei municipi, delle prefetture, che vanno a censire nome per nome, casa per casa, indirizzo per indirizzo gli ebrei. Questi elenchi maledetti saranno poi utilizzati dai tedeschi e dai fascisti di Salò all'indomani dell'8 settembre del 1943 per andare a prelevare gli ebrei, arrestarli e deportarli nei lager del Reich. Pensate che le leggi razziali italiane erano così dettagliate, entravano così tanto negli aspetti della vita degli ebrei, che i legislatori tedeschi, che pure sono così metodici, vennero a copiarci interi paragrafi delle nostre leggi per esportarle in Germania. Anche in questo caso un triste primato, quello dell'Italia. Responsabilità che noi abbiamo voluto dimenticare. Qui vedete un libretto di lavoro, sempre il marchio stampigliato di razza ebraica. E gli ebrei che cosa fecero? Cercarono naturalmente anche di andare all'estero, di fuggire, in Australia, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, però sempre portando dietro di sé l'amore per la patria, come vedete da questa lettera di un'insegnante, Georgina Levi, la quale scrive al suo maestro e scrive: ogni minuto della nostra vita è solo un piegarsi nello sforzo di rievocare, un sognare di come sarà fantasticamente bello, quasi inimmaginabile, il momento del ritorno. Nonostante le persecuzioni subite, resta profondo l'amore per l'Italia, per la patria. Pochissime furono le voci che si innalzarono contro le leggi razziali, di chi ebbe il coraggio di scrivere, di protestare. Tra queste va ricordata quella di un meridionale, Giuseppe Di Vittorio, fondatore della CGIL. L'Italia scivola verso la guerra. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini si affaccia dal balcone di Piazza Venezia e urla: vincere, vinceremo! Ma dietro questo urlo c'è un esercito male organizzato, con armi che risalgono alla Prima Guerra Mondiale, con divise vecchie e malandate. Un esercito che non è in grado, nonostante il coraggio dei nostri soldati, di farsi valere sui vari fronti di guerra. Mussolini minaccia la Grecia di spezzare le reni alla Grecia, e invece i greci, ricordandosi di Achille, ci ricacciano indietro, minacciando di occupare i nostri possedimenti nei Balcani, l'Albania. Solo grazie ai tedeschi l'Italia, gli italiani riescono ad aver la meglio sui greci. Lo stesso avviene in Africa. E che cosa fanno gli ebrei di fronte a questa nuova situazione? Qui vedete una circolare in cui gli ebrei si mobilitano a favore dello Stato, nonostante tutte le persecuzioni che hanno subito. Loro si sentono profondamente italiani e quindi cercano di aiutare lo Stato, anche di arruolarsi nell'esercito. Ma il regime fascista gli dice no. Anzi, per giustificare le sue disfatte, individua il capro espiatorio negli ebrei. E quindi che cosa fa? È colpa se l'Italia trova difficoltà in Grecia o in Africa dell'internazionale ebraica che è alleata con gli alleati. È colpa degli ebrei che non lavorano e non combattono. E quindi ci sono nuove misure persecutorie nei confronti degli ebrei. Il sequestro delle radio, si comincia ad ascoltare Radio Londra, da non confondere con Radio Londra, Radio Londra, che il colonnello Stevens dà le notizie vere dei bollettini dei fronti di guerra. E quindi c'è il sequestro delle radio nei confronti degli ebrei. Pensate che agli ebrei viene vietato perfino di andare sulle spiagge. In più vengono espulsi anche dal settore privato, quindi si chiede a tutti i privati di cacciarli anche dai posti di lavoro privati. Questo è un operaio della Fiat, Scipione Poggetto, il quale viene licenziato da un giorno all'altro dalla Fiat. Per gli ebrei stranieri si prevedono campi di concentramento, così come anche per gli ebrei ritenuti pericolosi. Campi di concentramento che sono quelli italiani, non quelli tedeschi, attenzione, che poi erano previsti anche per tutti gli ebrei che erano presenti in Italia. Solo la caduta del fascismo impedì che questo progetto si realizzasse. In questi campi furono rinchiusi, come vedete, migliaia di persone, fra cui anche tanti ragazzi e ragazze. Questi campi sono presenti anche in campagna, ce n'erano diversi, per esempio a Solofra, per esempio a Campagna. E in questi campi vengono rinchiusi tanti ragazzi e ragazze, anche come una ragazza della vostra età che si chiama Gisella Waits, che scrive un brano di una poesia intensa che vi invito davvero a leggere, di una ragazza cresciuta prima del tempo. Adesso ne leggiamo un piccolo pezzetto, ma leggetelo tutto che è bellissimo.
È da poco che sono in questo campo, ma già sento profondamente la nostalgia della mia città. Ciò è strano perché essa mi era divenuta noiosa, vedevo sempre la stessa casa, le stesse vie, le stesse facce, molte volte odiose. Ed il mio cuore bramava un cambiamento. Ecco, il cambiamento l'ho avuto. Vivo in un modo tutto diverso, e come diverso. Come rimpiango ora di aver dovuto andarmene, come odio la guerra che ci ha confinato in un terreno non più grande di 2 ettari. Tutto intorno al campo ci sono delle guardie, che col fucile sulle spalle sono pronte a sparare contro chiunque tentasse di fuggire. Spesse volte guardo con invidia gli uccellini che svolazzano spensieratamente dove vogliono, e volentieri mi tramuterei anche io in un uccello per respirare l'aria libera. Ecco, cosa ci manca? La libertà. Ed è anche terribile pensare che siamo stati confinati qui perché l'Italia non aveva fiducia in noi. Ciò che è ancora più terribile per me, che sono nato in Italia e che ho amato il mio paese come ogni buon cittadino italiano.
Vedete cosa scrive Gisella sul suo diario? Ecco che cosa ci manca, la libertà. E poi ritorna questo concetto, ho amato il mio paese, no? L'amore per la patria. Finalmente il 25 luglio del 1943 cade il fascismo. Vedete il titolo diplomatico dei quotidiani? Le dimissioni di Mussolini. In realtà nella notte tra il 24 e il 25 luglio c'era stato il voto del Gran Consiglio del Fascismo che aveva sfiduciato Mussolini. Il giorno dopo Mussolini va a colloquio a Villa Savoia, l'odierna Villa Ada, a Roma con il re, e il re ne ordina l'arresto e viene condotto in autoambulanza Mussolini dai carabinieri, prima in caserma e poi al Gran Sasso. Il nuovo capo del governo è Pietro Badoglio. Gli italiani scendono in piazza a festeggiare, distruggono i simboli, i fasci che c'erano sui vari edifici pubblici, cancellano le scritte inneggianti al Duce. Anche per gli ebrei si apre la speranza della fine dell'incubo, anche se ci sono tanti punti interrogativi. Emma De Rossi scrive ad esempio, ma le leggi razziali verranno abrogate? E qui troviamo un ulteriore tassello di responsabilità dell'Italia in questa vicenda, perché Badoglio non abrogò le leggi razziali se non dopo l'armistizio, in conseguenza di una clausola dell'armistizio imposta dagli alleati che prevedeva la parità di razza e di religione. E in più non smantellò l'apparato repressivo nei confronti degli ebrei e non distrusse gli elenchi dove gli ebrei erano individuati nome per nome. Quindi anche in quest'ulteriore fase storica la responsabilità dell'Italia e degli italiani nei confronti degli ebrei. Si arriva all'armistizio l'8 settembre del 43, gestito in maniera pessima dall'Italia. Centinaia di migliaia di nostri soldati saranno catturati dai tedeschi per colpa dei vertici militari e del governo che non daranno disposizioni chiare. E quello, vedete quello che accade in Italia da questa cartina. In basso le regioni in nero sono le regioni occupate dagli alleati che sono sbarcati il 10 luglio in Sicilia. All'indomani dell'8 settembre sbarcano qui vicino, a Salerno, e tutta l'Italia meridionale viene liberata. In tutta l'Italia del centro-nord invece viene occupata dai tedeschi, i quali decidono di applicare subito al territorio italiano il protocollo di Wannsee, che prevede lo sterminio finale degli ebrei. La prima grande retata nei confronti degli ebrei è programmata a Napoli, ma la sollevazione dei napoletani, le 4 giornate di Napoli, salvano gli ebrei napoletani. Nel frattempo, il 12 settembre, Mussolini è stato liberato dai paracadutisti tedeschi sul Gran Sasso. Nasce la Repubblica Sociale Italiana. E la Repubblica Sociale Italiana, nella sua Costituzione, che è la Carta di Verona, al punto 7, che cosa dichiara? Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Che parole pesanti. Dicevo delle retate, la prima era progettata a Napoli, per fortuna fallisce, ma nelle altre città le retate si fanno, a Roma, a Livorno, Firenze, Milano, Genova, Trieste, Venezia. Quella più terribile è quella di Roma, nel ghetto di Roma. Ascoltiamo che cosa succede dalle parole del diario di Rosina Solani, impiegata della comunità ebraica di Roma, e ascoltate con estrema attenzione il biglietto finale terribile che viene consegnato dai tedeschi a tutti gli ebrei che vengono arrestati.
Varie centinaia di ebrei sono stati presi dai tedeschi nei vari rinori di Roma e specialmente nel ghetto. Sin dalla mezzanotte del venerdì hanno piantonato i portoni di quelli che dovevano essere presi e alla mattina del sabato alle 6 hanno cominciato la retata che è durata per varie ore. Uscita di casa come il mio solito per andare alla portiera del tempio per vedere se vi fosse nulla di nuovo, mi venne detto da una ragazza che se non mi fossi mossa da casa, non mi fossi mossi da casa perché prendevano gli ebrei. Io non volevo credere e continuare ad andare avanti, ma giunta nelle vicinanze della Fioraia, a Ponte Garibaldi, mi venne detto da un ebreo che non fossi andato in ufficio perché vi era pericolo di essere presa. Non persuasa di ciò, continuai per la mia strada. Ma quello stesso ebreo che era vicino alla fioraia mi ha richiamato indietro intimandomi di non andare più oltre, perché ancora passavano i carri tappezzati di nero che trasportavano gli ebrei. Difatti, ne vidi uno carico, vi erano uomini, donne e bambini. Allora stetti alcuni istanti indecisa, non sapendo che cosa fare. Infine decisi di telefonare al signor presidente. Lo avvertii che avevo urgente bisogno di parlare con lui per una cosa gravissima. Mi rispose che avessi atteso, che sarebbe venuto subito in ufficio. Io gli dissi che ciò era assolutamente impossibile, che bisognava che io fossi andato subito da lui. Mi recai da lui prima delle 8 per rendergli noto quando avveniva e per cercare di farlo allontanare subito da casa. Ho telefonato a mio fratello perché mi trovasse un alloggio. Mi ha mandato all'albergo Milano, ove sono stato fino a lunedì, e da qui sono andato in via Cremona 71 presso la signora Lallai, una signora vecchia, ma molto buona. I tedeschi e quelli che trovavano nelle case imponevano di seguirli e consegnavano o facevano soltanto leggere il seguente biglietto. 1. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carta d'identità e bicchieri. 3. Si può portare via una valigetta con effetti e biancherie personali, coperti, eccetera, denari e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere la chiave con sé. 5. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. L'infermeria si trova nel campo. 6. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza.
20 minuti, pensate. 20 minuti per mettere nelle valigette gli effetti personali. 20 minuti per mettere nelle valigette i denari e i gioielli, perché i tedeschi dovevano completare la loro razzia. Qualche giorno prima Kappler e i tedeschi avevano ricattato la comunità ebraica romana chiedendo 50 chili d'oro. I 50 chili d'oro erano stati consegnati, ma avveniva questo, la retata. 20 minuti per mettere nelle valigette i loro ricordi, le loro vite, la loro stessa esistenza, perché di questi 1023 ebrei che furono prelevati nel ghetto di Roma, solo 17 tornarono a casa, solo una donna, Settimia Spizzichino, nessun bambino. Sì, perché all'arrivo ad Auschwitz avveniva questo. Uomini da una parte, donne e bambini dall'altro. Prima selezione. Tutti coloro che erano ammalati, avete visto, furono presi anche gli ammalati, gli anziani gravissimi, le donne incinte. Quindi gli ammalati, gli anziani, le donne incinte, i bambini, subito condotti alle camere a gas e poi ai forni crematori. Coloro che erano abili al lavoro costretti ai lavori forzati, la maggior parte di loro perse la vita per freddo, torture, botte, fame, stenti. Qui vedete uno di quegli elenchi di cui parlavamo prima. Di fronte a questa nuova fase della persecuzione, si passa dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite, che cosa fecero gli ebrei?
Thank you.